Arrivati ormai alla 37esima lezione e al quinto modulo, qui cambia la tecnica di costruzione dei moduli. Finora ho cercato di impostare le due lezioni del mercoledì sulle linee generali dell'argomento e poi approfondendo in seguito. Adesso invece, sia in questo modulo che quello successivo sulle regioni e quello successivo sulla corte e quello successivo ancora sulle libertà, imposterò le prime due lezioni del mercoledì sui profili teorici. Perché? Perché qui siamo di fronte a questioni piuttosto nuove. L'Unione Europea è relativamente recente, in cui è molto più importante capire quali siano i problemi che conoscere le risposte. L'Unione Europea, per esempio, è un bel problema. È un bel problema non nel senso che usciamo dall'euro, usciamo dall'Unione Europea, eccetera, questo mi interessa di meno. È molto meglio incominciare a capire perché esiste e che cos'è l'Unione Europea. Perché esiste è abbastanza facile, c'è un processo storico, che cosa sia è molto difficile, nessuno è in grado di dire esattamente che cosa sia l'Unione Europea, e questo vi fa capire che le origini dei problemi sono piuttosto complesse. E per impostare questo discorso incominceremo a parlare di quali sono i nostri postulati, i nostri modelli di base. Noi comprendiamo in base a dei modelli, no? Noi generalmente abbiamo delle idee che, di dove si classificano le cose. Se uno dice automobile, uno avrà il dubbio se sia elettrica, diesel, a 4 o 5 posti, che sia... Però il concetto di automobile è abbastanza chiaro. Se noi diciamo che cos'è l'Unione Europea, non è così chiaro, non abbiamo le categorie concettuali. Le nostre categorie concettuali partono da questo schema, che sarà lo stesso da cui partirò per spiegarvi il diritto regionale. Non a caso qui si parla di regioni a un certo punto. Noi abbiamo un'idea statocentrica delle cose, giustamente statocentrica. Qualcuno, pensando di farmi arrabbiare, mi dà del sovranista. Io, essendo una persona mediamente educata, non gli rispondo dandogli degli idiota, che sarebbe la giusta risposta, perché sovranista non significa nulla. È che noi conosciamo una certa esperienza storica e abbiamo di fronte prospettive che non si organizzano secondo i nostri concetti. Siamo in ritardo concettuale. E infatti ve lo spiegherò con una metafora che dopo vi introdurrò. Allora, nella nostra idea, lo Stato sovrano è... Vabbè, non è impossibile aprire la cosa, ma è la vecchia slide sulla circolarità della sovranità, no? Lo Stato sovrano è un sistema autoreggente, impermeabile, basato sul principio di esclusività. Qui comando io. Io sono il Signore Dio tuo e tutte le norme dell'ordinamento dello Stato sovrano derivano da norme dell'ordinamento dello Stato sovrano che riconoscono le fonti del diritto. Vi ricordate dalla vostra parte così la circolarità dell'ordinamento, che è tendenzialmente una struttura chiusa che può essere aperta nella misura in cui lo Stato, tramite decisioni sovrane, riconosca questa apertura. Mi fa male non avere a disposizione la stupida immagine mi fa ancora male, più male sbagliare sempre lì. Allora andiamo indietro, andiamo indietro, andiamo indietro e arriviamo. Struttura ricorsiva dell'ordinamento, e questo dovrebbe andare bene. È esattamente questa la struttura ricorsiva. Un ordinamento è chiuso perché tramite sue norme qualifica alcuni atti o fatti come produttivi di norme dell'ordinamento giuridico. E in questa logica qualsiasi immissione che venga dall'esterno deve essere autorizzata dall'ordinamento stesso. Questa è l'altra immagine che vi resterà indelebilmente scolpita nella testa. Che è questa del camioncino del rubinetto, e cioè di una serie di disposizioni della Costituzione che rinviano a fonti che si producono fuori dai confini nazionali e che sono importati nei confini nazionali col camioncino della legge di ratifica o della norma di legge di autorizzazione, oppure con il rubinetto che consente ad alcuni ordinamenti esterni di immettere automaticamente nel nostro ordinamento norme giuridiche. Ma vedete che la nostra teoria, la nostra dommatica, si chiamerebbe in termine universitario, la nostra dommatica del diritto pubblico è basata su un sistema Stato-sovrano. Stato sovrano unito del principio di esclusività. Bene, in base a questo schema lo Stato sovrano può creare organi, organismi, istituzioni, enti, poi lo qualificheremo per quello che sono, sia sopra di sé, fuori della sua sovranità, sia dentro di sé, fuori di sé nell'ordinamento internazionale. Con altri stati si hanno rapporti contrattuali tramite accordi e trattati, e con un trattato può essere dato luogo a un'organizzazione internazionale, tipo l'ONU, la NATO, queste robe qui. Sono tutte organizzazioni internazionali che possono essere piccole o grandi, alcune riguardano solo pochi stati, altre riguardano praticamente tutti gli stati. WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è la principale responsabile della globalizzazione, parentesi selvaggia, chiusa parentesi, è un'organizzazione internazionale in cui aderiscono più o meno tutti gli stati, e lo stesso è l'ONU. Sotto di sé, nell'ambito del suo ordinamento, lo Stato può dare origine a ordinamenti derivati. Perché si chiamano derivati? Perché lo Stato è l'unico ordinamento originale. Vi ricordate quando vi dicevo che la sovranità è un concetto teologico? Dio è il motore immobile, è ciò che crea e non è creato. Credo che il catechismo insegni ancora queste belle cose. Lo Stato è la stessa cosa. Lo Stato è un motore immobile. Crea e non è creato, si crea da solo. Come fa a crearsi da solo? Problema di Dio, problema di Dio. Problema dello Stato è un fatto storico. Succede una rivoluzione, una guerra, qualcosa, a un certo punto una certa parte politica, una certa formazione militare, un qualcosa prende il potere e dice: qui si crea il nuovo Stato. E succede con una certa frequenza questa cosa, no? E l'altro ottobre abbiamo avuto una parodia di creazione di Stato con il famoso referendum farsa sulla Catalogna. La Catalogna voleva diventare uno Stato autonomo, gliel'hanno impedito, E questo è il problema della creazione degli stati autonomi. Gli stati si creano nella misura in cui abbiano la forza di imporsi, sono creati da sé. È un fatto in qualche modo miracoloso, è come un nuovo Dio, fonde una nuova religione e quel Dio si impone ai suoi fedeli, e si impone non perché è creato da un altro Dio, non sarebbe concepibile, no? In nessuna teologia delle religioni conosciute c'è un Dio che è creato da un altro Dio, perché allora i fedeli si sposterebbero al Dio creatore. E così è per gli stati si impongono per se stessi e non perché sono riconosciuti dagli altri stati. Il riconoscimento degli altri stati è un fatto diplomatico, ma prima deve esserci uno Stato efficace, effettivo, e questo dipende non tanto dal diritto quanto dalle armi. Sul piano del diritto internazionale, insieme agli altri stati, si creano le organizzazioni, nell'ambito che sono organizzazioni derivate dall'autorità degli stati. Nell'ambito dello Stato unitario, dello Stato, ci sono ordinamenti derivati che derivano il loro potere da che cosa? Dallo Stato sovrano. Per quello si chiamano derivati, lo Stato è originario, gli enti derivati derivano la loro autorità dallo Stato originario. Da noi ci sono regioni, province, comuni, enti locali, che sono enti che hanno poteri, le regioni perfino legislativi, che sono autonomi, ma nell'ambito del riconoscimento che della loro autonomia è fatta dalle leggi dello Stato. Sul piano internazionale non succede qualcosa di diverso, perché gli stati unitari creano organizzazioni internazionali tramite strumenti di diritto internazionale, i trattati sono strumenti di diritto internazionale, li studierete quando studierete diritto internazionale, c'è un'apposita disciplina che è la Convenzione di Vienna sui trattati, che dice come sorgono i trattati internazionali. E sorgono su base contrattuale. Quando noi assumiamo degli impegni sul piano internazionale, lo facciamo tramite la stipulazione di un trattato che ci rende obbligati sul piano internazionale, ma non ancora sul piano interno, perché siamo stati sovrani. Sul piano interno ci vuole l'apposito camioncino, articolo 80. E cioè ci vuole una legge del Parlamento italiano che autorizzi la ratifica e quindi il perfezionamento dell'atto nel diritto internazionale e ne ordini l'esecuzione e quindi importandolo nel nostro ordinamento. Chiaro concetto? Bene. Ci sono organizzazioni internazionali che hanno una forte intensità, cioè creano legami forti fra gli stati, ma restano organizzazioni internazionali, restano basate sui trattati. L'Unione Europea è nata come un'organizzazione internazionale, adesso vi racconterò lo sviluppo, e secondo alcuni è diventata qualcosa che assomiglia a una confederazione. Tra un'organizzazione internazionale e una confederazione c'è un salto relativo. La confederazione è un'organizzazione tra stati. Cosa fecero le 13 colonie inglesi d'America quando fecero la rivoluzione? Ho capito, scusi.
Il Boston
fecero la Confederazione degli Stati Uniti. Loro si sono imposti come stati indipendenti sovrani, 13 stati indipendenti, e tramite un accordo tra di loro costruirono la Confederazione degli Stati Uniti, che era un'organizzazione internazionale. Poi si resero conto che questa modalità di organizzazione non era sufficiente. Non era sufficiente ad avere un esercito, non era sufficiente a tutelare l'ordine pubblico interno. In America non c'erano momenti di pace sociale, tutt'altro, c'erano lotte interne piuttosto grandi, avevano bisogno di un esercito per pacificazioni interne, non avevano un'unica faccia commerciale, un'unica politica del commercio, le tasse. E quindi un bel giorno fecero un passo tra la Confederazione e la Federazione. La Federazione non è più un'organizzazione internazionale, la Federazione è una forma di Stato unitario. Questo ve lo spiegherò meglio la prossima settimana parlandovi di regioni. Questo passaggio è rivoluzionario, perché passa tra un rapporto tra Stati basato sul diritto internazionale alla formazione di uno Stato nuovo basato sulla Costituzione. Trasformare gli articoli della Confederazione, come si chiamava allora la Confederazione degli Stati Uniti, si chiamava così, articoli della Confederazione, ed era un trattato internazionale, a una carta costituzionale come quella che è ancora in vigore negli Stati Uniti, è un passaggio rivoluzionario, perché tu dai formazione a un nuovo Stato che prima non c'era, prima era la formazione internazionale. Lo Stato federale nasce da questo fenomeno. C'è bisogno che io qui vi illustri questa slide? No, ve la illustro la prossima settimana contrapponendola allo Stato regionale e a spiegarvi questo passaggio fondamentale tra l'una e l'altra. Problema è: che cos'è l'Unione Europea oggi? Rispetto a questa organizzazione per cui c'è l'organizzazione internazionale, lo Stato e l'ente derivato, dove si colloca l'Unione Europea? Noi dobbiamo capirlo, perché capendo questa cosa possiamo gestire tutte le specifiche dei rapporti tra Unione Europea e Stati membri. La risposta è che non abbiamo una risposta. Nessuno è in grado di dire esattamente cosa sia l'Unione Europea. Pensate solo a questo: all'inizio degli anni 2000, sono passati solo 14 anni esattamente, gli Stati membri ebbero la pensata, alcuni in particolare, di fare un salto e creare la Costituzione Europea. Voi capite che è un salto interessante, perché questo sarebbe saltare dall'organizzazione internazionale basata sui trattati a uno Stato unitario, una federazione basata sulla Costituzione, cioè quel salto che è stato fatto negli Stati Uniti passando dagli articoli della Confederazione alla Costituzione degli Stati Uniti. Questo passaggio è stato lungamente discusso, criticato, pensato. Gli imbecilli si preoccupavano solo del preambolo, dove stanno le radici europee, il grande dibattito se le radici europee siano cristiane, che è un problema che non ha nessun significato per la qualificazione delle cose. Sarebbe meglio capire che cosa ha in mano prima di dire quali sono le sue radici. Poi hanno deciso che le radici europee erano nella cultura greca, col solo problema che nel frattempo la Grecia era entrata in crisi e la stavano per cacciare fuori dall'Europa. Uno dei motivi per cui non ho potuto cacciare fuori la Grecia dall'Europa era anche simbolico. Se incominci a dire che le nostre radici sono nella cultura greca, non puoi dire, beh, ciao Grecia, vattene, no? C'è qualcosa che non funziona. Ma per dirvi come era sconquassato questo progetto. E questo progetto è arrivato al brutto anatroccolo. Il brutto anatroccolo era un trattato costituzionale, cioè avevano individuato una specie di marsupiale, un ente intermedio tra una formazione di diritto internazionale e una formazione di Stato, tra un trattato internazionale e la Costituzione. Restava un trattato internazionale, perché l'Europa si basa su trattati internazionali, ma improvvisamente questo trattato internazionale assumeva il nome e le espressioni tipiche di una Costituzione. Ovviamente questo significava passare a un nuovo Stato, e questo processo è stato bloccato. Non è stato bloccato non dagli inglesi, che guardavano questa cosa come guardano sempre gli inglesi oltre la manica, dicendo vabbè facciano, tanto noi stiamo fuori, ma è stato bloccato da un referendum in Francia. La Francia è sempre stata molto filoeuropea, ma molto nazionalista, le due cose insieme bisticciano spesso, e molti dei grandi salti in avanti dell'Europa sono stati bocciati da referendum francesi, e il trattato costituzionale è stato bocciato dal referendum francese e olandese, paese che è sempre stato molto europeista, ma ha bocciato questo salto alla Costituzione europea. Bocciati da questi due, l'esperienza è finita, tutte le insegne costituzionali del trattato sono state cancellate con il bianchetto, e si è tornati a un trattato che ha modificato i precedenti trattati, che si chiama il Trattato di Lisbona. I contenuti sono rimasti più o meno gli stessi, perché nei contenuti non cambiava granché, cambiavano i nomi, non le cose. Era più una vernice data alla casa vecchia per renderla più moderna. Allora hanno cancellato la vernice, è tornata alla casa vecchia, con però le modifiche fatte, incorporate. Di fatto non si capisce ancora che cosa sia l'Europa. Questo parallelo con la geometria viene immediatamente chiaro, vero? Voi amate la geometria, soprattutto quella post-euclidea, immagino, e di conseguenza sapete cos'è un fractus, no? Ma a scuola che cosa gli hanno insegnato esattamente? Perché di storia non sapete nulla. Il vostro lessico non conosce buona parte delle parole normali della popolazione colta mondiale. E di matematica, cosa orribile, quindi anche... Forse sapete moltissimo di filosofia. Sì. Allora, il mondo ha funzionato felicemente per millenni con la geometria euclidea. La geometria euclidea era una brillante semplificazione delle cose. Perché una semplificazione? Perché la retta, il cubo, la circonferenza in natura non esistono. Nulla ha questa forma, no? Sono semplificazioni. Se tu devi andare a Ferrara a Bologna, non è che stai a pensare a quante volte, poche volte, la strada curva, il ponte, eccetera. Te ne frega. Misuri la distanza, fai finta che sia una retta, e quella la distanza chilometrica. Se tu devi misurare una stanza, non è che vai a prendere i caloriferi, le spine, la cosa della porta. È un parallelopipedo. Misuri due lati e con una semplice operazione che forse non è del tutto ignota, potete calcolare l'area. È l'area di un parallelopipedo, ma questo non è un parallelopipedo, questa è una figura complessa. Se voi avete bisogno di capire quanto contiene uno scatolone, avete solo a misurare la superficie e l'altezza, e avete la cubatura. E la gente ha vissuto felicemente così per migliaia di anni, perché questo era sufficiente. Tu vendi il campo il vicino, come lo misuri? Lo misuri come se fosse un parallelopipedo. Stabilisci il prezzo a metro quadrato, che è un'altra finzione, e hai fatto la cifra e hai fatto l'operazione. Purtroppo nella nostra epoca questo non basta, perché se vuoi andare su Giove, mandare una navicella spaziale su Giove, non è che puoi dire vabbè, ma insomma tracciamo una linea e sono circa 375.000 anni luce, mille più, mille meno. Beh, perché mille più, mille meno, ma anche 10 in più, ma anche 1 in più, ma anche 0,100 in più fa la differenza. Per cui devi avere dei calcoli super precisi. Per fare calcoli super precisi devi cambiare il tuo approccio con le cose. Mandelbrot, che era l'inventore della geometria frattalica, si pose il problema di misurare le coste della Bretagna. Allora immaginiamo che questo sia un bel golfo della Bretagna. Come si misura la superficie? Secondo la geometria euclidea era semplice, si prende un punto rilevante, un punto rilevante, un punto rilevante e un punto rilevante, si tracciano le rette e abbiamo fatto la misurazione lineare, che è, mettiamo, 4 km. Se voi prendete un metro da sarta, quello flessibile, e volete verificare, cominciate da qua, quel metro, ci metterete un po' di tempo. E avete delle sorprese, perché qui ci sono degli scogli, e gli scogli sono frastagliati. E se voi quel metro seguite tutto il frastaglio, si dice così ma mi piace, dello scoglio, e dopo 3 giorni siete arrivati qui e avete già fatto 4.000 km. Se misurate anche le cozze, buone le cozze, diventano 8.000 km. Cioè qual è la misurazione esatta? Non esiste una misurazione esatta, perché le misurazioni sono legate al nostro interesse. E il nostro interesse è: devo costruire un porticciolo turistico, mi basta sapere questo. Lo costruisco da qui a qui, così, e ho fatto il mio parallelo di Pitagora, cioè misurazione esatta. Ma se dovete mandare una capsula su Giove, no. Dovete avere misurazioni esatte, esatte rispetto al vostro interesse. Questo ha legato una scoperta che allora l'uomo non aveva fatto, e cioè la realtà dipende da come la vediamo, e noi la vediamo in base a che cosa ci interessa vedere. Se ci interessa la misura di un campo è un conto, se ci interessa una misura per capire quanti metri fa una formica all'ora, non potete chi se ne frega, dite voi, vabbè, ho capito, ma c'è gente che studia questo, il studio di diritto costituzionale, che non è che sia molto più affascinante, e voi capite che questo significherebbe che bisogna seguire la formica per tutte le zolle, le alghe, su per l'alga, giù per l'alga, e scoprirete che di metri al giorno ne fa un sacco, anche se linealmente sono pochi centimetri. Questione di percezione. Il resto del mio corso è sul problema della percezione, perché è fondamentale. Allora, se noi guardiamo le nostre coordinate culturali, i nostri interessi, le nostre 3 misure, organizzazione internazionale, Stato e ente locale, erano esattamente tanto efficienti quanto lo era la geometria euclidea per le misurazioni tradizionali. Che cos'è la NATO? La NATO è un'alleanza militare di difesa. Che cos'è giuridicamente? È un'organizzazione internazionale, quindi ci deve essere un trattato, e quindi quel trattato deve essere ratificato e eseguito secondo una legge interna, e siamo nella pace dei sensi. Che cos'è il comune? Il comune è un ente locale, come tale è un ente derivato, dobbiamo trovare nell'ordinamento dello Stato la sua organizzazione. Perfetto. Che cos'è l'Unione Europea? Non abbiamo risposte, perché l'Unione Europea è un po' come un chicco di neve, che questa è la figura frattalica, classica figura frattalica e ricorsiva. L'altro esempio che si fa sempre è il cavolo, no? Il cavolo è una figura frattalica. Se uno ha bisogno di misurare il cavolo per sapere se sta in frigorifero, va a spanne, dice, più o meno un cerchio, e ho capito dove metterlo. Ma se uno vuole vedere come è fatto un cavolo più lo esamini, più è ricorsivo, nel senso che ogni elemento del cavolo è a forma di cavolo. E questo porta generalmente la pazzia. Un chicco di neve non fa in tempo a misurarlo perché si è sciolto, ma ha la stessa struttura ricorsiva. Queste sono cose miracolose, perché se noi lo espandiamo sono tutti fatti con la stessa forma all'infinito. E noi non abbiamo categorie, per cui Mandelbrot ha inventato il concetto di fractus, che vuol dire frazione, perché il chicco di neve è qualcosa che sta tra la linea retta e la figura piana, ma non corrisponde a una realtà codificata. L'Unione Europea è la stessa cosa, sta tra l'organizzazione internazionale e lo Stato. Perché? Perché per certi elementi è un'organizzazione internazionale, si basa su un trattato. È il trattato e sono gli Stati i padroni dell'Unione Europea. Per altro verso non è più una semplice organizzazione internazionale, tanto è vero che i suoi atti sono immediatamente obbligatori negli Stati membri. La Corte di Giustizia dice che le sue sentenze sono direttamente obbligatorie negli Stati membri. I suoi organi sono in parte indipendenti dagli Stati, vivono di vita propria. L'euro è una moneta che è staccata dagli Stati, su cui gli Stati non possono più mettere la zampa, per cui vive di una vita autonoma ed è una strana figura, perché non è più un'organizzazione internazionale, ma non è ancora uno Stato, perché se fosse uno Stato, gli Stati non avrebbero più la possibilità di uscire, entrare, la Brexit, no? E quindi che cos'è? Noi diciamo, è un fractus e siamo felici. Questo del fractus me la sono inventata io, non è che noi diciamo, ma c'è qualcuno che ha capito che cos'è e lo usa. Ma a me interessa non che voi sappiate che cos'è un fractus, ma voi capiate qual è il problema. Noi non sappiamo come qualificare con le nostre categorie l'Unione Europea. La stessa Corte di Giustizia, ma parlo di una sentenza del 56, no, non tornano i conti, sarà del 62, ma insomma la sentenza importante, ha detto che l'allora Comunità Europea è un'organizzazione internazionale di nuovo tipo. Bella espressione giuridica, ci dice tutto, no? E quella sentenza ha rivoluzionato il rapporto tra la Comunità Europea e gli Stati membri, e la Bangend Laws, di cui parlerò più o meno questi giorni. Che cosa vuol dire una organizzazione internazionale di nuovo tipo? Vuol dire che nasce come organizzazione internazionale, ma non si comporta come organizzazione internazionale. E come si comporta? Non lo si capisce perché non abbiamo le categorie. Siamo poveri concettualmente. E io perché vi dico queste cose? Perché siamo talmente calati dopo 70 anni, quando sono passati 60 anni, nell'Unione Europea, che si studia, si insegna, l'Unione Europea c'è una materia che si chiama diritto Unione Europea, ma in realtà l'Unione Europea è insegnato in tutte le materie più o meno, c'è una parte di diritto dell'Unione Europea, ormai si è saldato. E sempre meno si riflette su dove siamo rispetto ai punti di partenza, e i punti di partenza sono teorici. Sono i nostri postulati, le nostre premesse teoriche. Allora, torniamo. Qui troverete una slide, non so se sia molto, perché questo l'ho fatta quando ho tenuto il corso di diritto dell'Unione Europea una decina d'anni fa, poi l'ho aggiornata fino a un certo punto, 2013, vedete non c'è ancora la Brexit, la aggiornerò quando c'è un attimo di tempo, ma ti può servire per collocare gli eventi, perché anche l'Unione Europea c'ha una storia, e non è una storia indifferente, tutt'altro. Ogni tanto si sbaruffa. Ho appena scambiato un paio di mail con un giovane studioso di una disciplina che non ho capito quale sia, che mi ha rimproverato perché ho scritto delle cose sull'interpretazione delle nostre norme sull'Unione Europea. Vabbè, lasciamo stare, ma è imbarazzante, nel senso che dimostra la mancanza di consapevolezza storica delle cose. Da cosa nasce la Comunità Europea? È la prima domanda. Che cosa ha di particolare la Comunità Europea? È la seconda domanda. La prima domanda è, lo dice qui, 1947, come posso... Ah, sì, che carino, ubbidisci. L'Europa distrutta, piacevolmente bombardata in parte dai tedeschi, ma con molta più efficienza dagli inglesi e dagli americani. L'Italia è stata distrutta non dai tedeschi nazisti, che sia chiaro. Loro hanno sterminato gli ebrei e la popolazione dove hanno potuto, ma i bombardamenti sono stati anglo-americani, giusto perché sia chiaro. Avendo distrutto la Germania, poi Olanda e Belgio hanno avuto la distruzione durante la guerra, la Francia è stata abbastanza massacrata dai tedeschi, l'Italia del nord soprattutto è stata bombardata dagli alleati, e c'era il problema di ricostruire. E gli americani, che erano la potenza entrata per ultimo nella guerra e con un grosso vantaggio che non avevano bombardamenti, non avevano gli Stukas tedeschi, per cui erano abbastanza sani, hanno offerto aiuti per la ricostruzione. Il famoso piano Marshall, che era un piano di finanziamento della ricostruzione dell'Europa, e l'hanno offerto anche all'Unione Sovietica. Dovete pensare, perché voi di storia non sapete nulla, cioè, forse ve l'ho già detto che di storia non sapete nulla. Secondo voi, il muro di Berlino di che anno è? È del 61. Cioè, viene ad essere costruito 15 anni dopo la fine della guerra. In quei 15 anni Berlino era occupata dagli alleati e l'Unione Sovietica era alleata agli americani, ai francesi e agli inglesi, i famosi quattro cantoni di cui è stato diviso tutta la Germania e Berlino in particolare. Ed è cominciata una competizione che c'era già prima, perché l'Unione Sovietica ha avuto guerre civili con le guardie bianche e le truppe mandate, perfino noi abbiamo mandato una missione contro i sovietici in Siberia nel 1919, questo non lo sa nessuno, io lo so perché il bisnonno di un mio collega è andato a combattere là e ci ha lasciato una documentazione fotografica fantastica. Comunque, non ci importa questa cosa, sta di fatto che il piano Marshall è stato offerto anche alla Russia, che aveva avuto 20 milioni di morti, per cui un piccolo danno dalla guerra l'aveva avuto, ma a condizioni tali per cui la Russia non li ha accettati, perché volevano il controllo sulle industrie russe, tutte le informazioni strategiche sulle industrie russe, e allora i russi hanno detto no, ci organizziamo da soli. E quindi quando parte il piano Marshall, i russi dall'altra parte incominciano a organizzare qualcosa di simmetrico, è incominciata la competizione. La competizione è stata durissima, è stata competizione anche di armi, di sistemi economici, eccetera, finché creare il muro è stato il modo con cui il blocco sovietico è uscito dalla competizione. Noi non possiamo reggere da Berlino d'Est, in cui tutto è gratuito ma è di basso livello e non ci sono i soldi per ricostruire, con la Berlino Ovest che è finanziata, la vetrina d'Europa si chiamava, il supermagazzino che Westfenster, come si chiama, non mi ricordo più, e sono stati anni drammatici. Ma in questo sistema il piano Marshall è stato condizionato dal fatto che gli stati non andassero col cappello a prendere i soldi direttamente dagli Stati Uniti, ma ci fosse un'entità unica preposta a distribuire questi soldi. E questo è stato il primo origine, la prima origine dell'organizzazione europea. Nel frattempo, qui ci sono un po' di fallimenti, ma non ci importa. Nel frattempo nasce una cosa che ha avuto un grandissima importanza, che è il trattato del CECA, della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Perché ha avuto tanta importanza? Perché questo ha posto sotto tutela internazionale, la CECA è una comunità di diritto internazionale, quello che è stato l'origine delle guerre, diciamo dalla morte di Carlo Magno in poi, ma con molta, molta, molta più intensità dalla scoperta dell'acciaio. L'acciaio si fa con carbone, si faceva con carbone e acqua e ferro, e quindi dove c'erano fiumi e miniere. E questa zona era la zona della Saar e della Ruhr, che era contestata tra francesi e tedeschi. Era una zona tedesca, i tedeschi hanno perso la prima guerra mondiale e i francesi hanno voluto avere i diritti su quella zona, e questo è stato uno dei motori del fascismo nazista. Hitler si è fatto la sua fortuna su queste cose. E tramite il controllo del bacino della Saar, della Ruhr, significa controllare le acciaierie, l'energia, il carbone, e le armi che si fanno con l'acciaio. La grande fortuna che abbiamo avuto è che delle persone molto lungimiranti hanno deciso di creare questa piccola organizzazione che guardava la Francia e la Germania, i due confinanti bellici, i paesi del Benelux, cioè Belgio, Olanda e Lussemburgo, che erano interessati perché erano nella zona, erano poi, come dire, i vasi di coccio in mezzo ai due giganti militari, e l'Italia, che cercava disperatamente di ripulirsi la faccia sul campo internazionale e per di più aveva delle miniere di carbone, il Sulcis di Sardegna, ma soprattutto aveva migliaia di emigrati in Belgio dentro nei pozzi carboniferi. Nasce questa organizzazione nel 52, che doveva durare 50 anni, infatti si è sciolta nel 2002, e questa organizzazione ha avuto un enorme successo. Ha garantito la pace. Noi siamo figli e nipoti di questa pace. La pace in Europa era una cosa impensabile nella generazione precedente alla mia. Su questo modello è stata immaginata una serie di cose fallite, ma poi finalmente arriviamo al 57 con il Trattato di Roma, che istituisce la CEE, la Comunità Economica Europea, da cui ha origine tutta la storia europea. Ma la storia europea si sospende per un caffè. Adesso.